Sede della Sapienza, prega per noi. Benvenuti e benvenute a quanti siete oggi convenuti nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'undicesimo sabato mariano della serie dedicata quest'anno a un cammino di speranza con Maria. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione uno dei più rinomati professori di esegesi mariana, il padre Aristide Maria Serra, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento e della letteratura ebraica intertestamentaria, ma grande cultore anche dei padri e degli scrittori della Chiesa, laureato al Pontificio Istituto Biblico, da tanti anni insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e altrove. Le sue pubblicazioni mariologiche e scritturistiche sono innumerevoli e di grande originalità e pregio, conosciute e tradotte in molte parti del mondo. La nostra biblioteca, soltanto per dire un elenco, numera 196 titoli, libri, articoli, senza ricordare, oltre all'insegnamento, le innumerevoli sue presenze a congressi, convegni, simposi, riunioni, eccetera. Oggi egli ci propone un tema che gli è particolarmente caro: le donne madri dell'Antico Testamento, icone di speranza. Grazie Padre Aristide per tutto quello che hai fatto e continui a fare per la più profonda conoscenza della Madre del Signore. E grazie della tua sempre squisita amicizia con noi, grazie anche per quello che oggi ci trasmetterai. Noi ti ascoltiamo con sempre attento e vivo interesse.
Ringrazio il carissimo confratello padre Ermanno delle sue generosissime parole. Fate lo sconto voi, a lui dico, in quel giorno forse dovrai rendere conto, no? Dell'abbondanza di queste parole. Siamo di comunità da tanti anni, perciò posso capire che il nostro cuore gode nel poter parlare bene dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. È un vero godimento quando possiamo mettere in evidenza il frutto del nostro servizio alla Santa Chiesa, che non è il centro del mondo. La Chiesa è il cuore del mondo. Perciò tutto quello che siamo, che facciamo, va a beneficio dell'intera umanità. Veniamo dunque all'argomento. Vi prometto che non vi tengo qui fino a mezzanotte. Alle 5 chiuderemo la tribolazione. Comincio con una introduzione essenziale riguardante le madri di Israele. Noi di solito parliamo dei padri, dei patriarchi del popolo eletto. Israele ha tre padri, o tre patriarchi: Abramo, Isacco e Giacobbe. Filone, un autore contemporaneo a Gedù, che viveva ad Alessandria d'Egitto, scrive che questa è la triade, Abramo, Isacco, Giacobbe, più augusta e più invidiabile, in quanto ha dato origine ad una razza unica, che è definita dalle sacre scritture, cioè il popolo di Israele, come regale, sacerdotale e nazione santa. Però, Israele ha anche le sue madri. Quali sono queste madri o matriarche, con linguaggio più evoluto, più moderno? Sara, Rebecca, Rachele, Lia. E alcuni elenchi aggiungono poi Bila o Bala, serva di Rachele, madre di Dan e Neftali, e Zilpa, schiava di Lia, madre di Gad e di Aser. Bila e Zilpa sono due schiave di Giacobbe, no? Se voi aprite la Sacra Scrittura, di queste madri non si parla moltissimo. Per esempio, il libro del Siracide, al capitolo 44, comincia a fare l'anamnesi, il ricordo, l'elogio dei padri di Israele. Ma non c'è nessuna femminuccia, nessuna. Da Adamo fino al sommo sacerdote del tempo, no? Sono tanti personaggi passati in rassegna, però purtroppo nessuna madre è ricordata. Però attorno al medesimo periodo, siamo nel secolo II circa avanti Gesù, comincia a fiorire la memoria delle madri di Israele, non tanto nei libri biblici, ma nella cosiddetta letteratura, l'ha ricordato il padre Ermanno poco fa, intertestamentaria. Che cosa vogliamo dire con questo termine? Cercherò di spiegarmi in termini essenziali. Noi abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Ora vedete, tra l'Antico Testamento e il Nuovo c'è questo corpo di letteratura fiorente in seno al popolo di Israele, al giudaismo. Un corpo di letteratura che non è canonica, cioè regolatrice, normativa della fede, del comportamento religioso morale del popolo di Israele, non è nel canone delle sacre scritture, però è importantissima perché riflette l'interpretazione viva attuale che il popolo di Israele dava dei suoi libri normativi canonici. Perciò vedete che prima del cristianesimo già il popolo di Israele, il popolo dell'antica alleanza, aveva la scrittura, cioè i testi normativi, canonici, quelli che abbiamo anche noi, più la tradizione viva che il popolo dava di questi testi. Dove sta questa tradizione viva? Dove possiamo reperire questi testi parabiblici, no? Extrabiblici, no? Abbiamo una letteratura immensa, i midrashim, cioè i commenti al testo sacro, il targum, la versione in lingua aramaica del testo ebraico. Abbiamo il Talmud, che è l'insieme dell'insegnamento, no? Del popolo di Israele. Poi abbiamo i testi di Qumran, famosissimi, no? I libri cosiddetti epigrafi, no? Ecco, eccetera, eccetera. Ora, scrutando, leggendo questo immenso corpo di letteratura, vediamo che la memoria delle madri di Israele sale. Il popolo fa memoria non soltanto dei suoi padri, ma anche delle sue madri. Abbastanza di frequente i padri sono paragonati ai monti, le madri invece alle colline. Poi, vedete, i padri e le madri sono paragonati alle rocce, alle colline, e questo dà il senso di stabilità, di fermezza. Il popolo di Israele sa di riposare su questa solida roccia, i suoi padri e le sue madri, e sa di poter contare sui meriti di questi padri e di queste madri. Io posso dirvi, dopo aver frequentato per anni questo tipo di letteratura, no? Posso dirvi che tutto ciò che il cristianesimo dirà della madre di Gesù, il giudaismo l'aveva preparato in questi testi, quando parla delle madri di Israele. Che cosa ha fatto la Chiesa? Ha recepito questo insegnamento cospicuo, preziosissimo, e l'ha applicato alla madre di Gesù. Quali madri? Passeremo in rassegna stasera, no? Ve ne sono diverse, no? Ho elencato Sara, Rachele, Lia, Rebecca, poi Baala, Zilpa. Ma la letteratura giudaica considera altre donne come madri, tra virgolette, no? Di Israele, per esempio Lia, Iocheved, madre di Mosè, Miriam, la sorella di Mosè, Deborah, Ruth, Anna, la madre del profeta Samuele, Rispa, la madre dei Maccabei, Giuditta, eccetera, eccetera. Perfino Eva, che tutti conosciamo, rientra nelle madri di Israele, anzi è la prima fra le madri di Israele. Stasera vorrei offrire a voi un saggio di questo florilegio, portando la nostra meditazione su quattro figure, però arriveremo dove potremo, quindi non fatevi angosce, no? A un certo punto finiremo, perché è importante anche poter dire sia lodato Gesù Cristo. Rivisiteremo la figura di Miriam, di Deborah, la figura della madre dei sette fratelli Maccabei e la figura di Giuditta. Cominciamo con Miriam. Miriam è una delle figure più care al popolo di Israele del tempo di Gesù. Potremmo dire Miriam è vezzeggiata, è coccolata da questa memoria affettuosa. C'è Miriam da una parte e sul versante maschile c'è un altro nome che dobbiamo ricordare stasera, Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, uno dei patriarchi. Anche Giuseppe era oggetto di una memoria intensa, affettuosissima, e una copiosa letteratura è fiorita a riguardo di Giuseppe, come una copiosa letteratura era fiorita a riguardo di Miriam. Miriam, sorella di Mosè, e Giuseppe, uno dei patriarchi, figlio di Giacobbe. Guardate cosa avviene in Maria e Giuseppe. Perché la mamma di Gesù si chiamava Miriam? Probabilmente perché i genitori volevano rinnovare in lei la memoria carissima, affettuosa, di questa madre di Israele, Miriam. Giuseppe, tanti ragazzi si chiamavano Giuseppe, in ossequio al patriarca Giuseppe, no? Nel libro dell'Esodo si dice che Miriam era la profetessa. La letteratura giudaica, dicevano, commentava, attualizzava, rendeva aggiornata la letteratura canonica. Allora, fermandosi, vedete, su questo titolo di profetessa, no? La letteratura intertestamentaria giudaica, no? Sviluppa alcune considerazioni, no? Su questo titolo di profetessa. Cerchiamo di ricostruire il quadro storico che ci è offerto dal libro dell'Esodo, no? Il faraone ha dato ordine di uccidere tutti i figli maschi degli ebrei, no? A questo punto il futuro papà di Mosè pensa di rimandare sua moglie. Lui diceva: è inutile che noi offriamo materia alla carneficina programmata dal faraone. E a questo punto interviene Miriam, la quale, illuminata dallo spirito del Signore, ebbe un sogno che raccontò ai genitori al mattino. Ecco i termini coi quali lei racconta il sogno. Stanotte ho avuto una visione. Un uomo rivestito di lino, noi diremmo un angelo, no? Stava in piedi e mi ha detto: va e di ai tuoi genitori, ecco, colui che nascerà da voi sarà gettato nell'acqua, poiché per mezzo suo l'acqua sarà seccata. Un preludio, vedete, del passaggio del Mar Rosso, Mi servirò di lui per compiere segni, salverò il mio popolo ed egli lo guiderà per sempre. Miriam raccontò il sogno ai suoi genitori. E a proposito di questa profezia di Miriam, abbiamo abbondanti attestazioni, abbondanti commenti nei Midrashim, cioè i commenti versetto per versetto al testo della Sacra Scrittura. Poi in un autore del primo secolo, dopo Gesù, autore contemporaneo ai Vangeli, chiamato lo pseudo Filone, e quindi anche nel Talmud di Babilonia. Quando Mosè nacque, tutta la casa fu riempita di luce e suo padre, Amram, suo padre si levò e baciò Miriam sul capo dicendo: figlia mia, la tua profezia si è adempiuta. Ma dopo i confetti vengono i difetti. Quando il faraone ordina di gettare i figli maschi nel Nilo, di ucciderli, allora abbiamo una prova che investe la famiglia di Mosè, no? Il papà, dicono questi commenti, picchiò in testa Miriam. Miriam, e adesso che cos'è della tua profezia? Miriam a questo punto come si comportò? Dicono così, i Midrashim, proprio approfondendo, attualizzando il testo biblico, il quale dice, siamo nel libro dell'Esodo, al capitolo secondo, versetto 14, leggo il testo. Miriam si pose a osservare da lontano sulle sponde del Nilo, no? Mosè è abbandonato nel cestello galleggiante sulle acque del Nilo. E Miriam si pose a osservare da lontano per vedere che cosa gli sarebbe accaduto. Questo dice il testo biblico. I Midrashim dicono, qui abbiamo la fede di Miriam. Lei ha ricevuto una visione dell'angelo riguardante il futuro del suo fratellino. E lei conserva la fede, rimane salda, ecco. Quel verbo ha molta importanza nei commenti. Non negò la verità di quanto questo angelo le aveva detto, ma lei rimase salda e vedeva, cercava di comprendere che cosa gli sarebbe accaduto. Le circostanze sembravano smentire, no? Questa profezia dell'angelo, ma lei rimane, ecco, attaccata. Rimane salda in questa profezia che ha ricevuto. Abbiamo un preziosissimo commento di Filone. Filone, dicevo, è un contemporaneo di Gesù. Lui scrive dei commenti su tutti i libri del Pentateuco. Abbiamo circa 37 opere frutto di questi commenti di Filone. E a proposito di Miriam, ha queste righe veramente preziose. È segno di un'anima realmente adulta scrutare attentamente tutto ciò che accade all'intorno. Questo faceva Miriam. Scrutava, cercava di rendersi conto. Ecco, e di vedere come le parole dell'angelo si sarebbero avverato, ora che le circostanze, dicevano, sembravano smentire tutto. Perciò gli oracoli della scrittura dicono che la sorella di Mosè, ecco Miriam, da noi allegorici chiamata Speranza, osservava da lontano. Dicevo, un commento preziosissimo. Allora Miriam appare come figura personificata della speranza. Noi allegorici, cioè noi commentatori del testo sacro, chiamiamo speranza. Allora questa è una convinzione diffusa in mezzo ai maestri di Israele, chiamare Miriam Speranza, no? C'è una convergenza tra Miriam, sorella di Mosè, no? E Miriam, la mamma di Gesù. Vediamo di interrogare i testi sacri. A Miriam, sorella di Mosè, un angelo aveva rivelato la missione del nascituro profeta come salvatore di Israele. E quando la persecuzione del faraone smentiva di fatto la promessa divina, Miriam rimase salda nell'adesione alla parola ricevuta. Mentre i suoi genitori sono increduli, il papà la picchiò in testa, no? Lei non mette in dubbio la veridicità di quanto lo Spirito del Signore le ha fatto conoscere, solo si interroga, pensosa, sul come e sul quando la profezia si compirà. Nonostante le avversità del momento presente, significate plasticamente dal cestello di papiro galleggiante sulle acque del Nilo, Miriam condivide la pena dei genitori, segue la vicenda del fratellino votato a morte e ne vedrà, per così dire, la risurrezione. Filone commenta: tutto questo avvenne per la sollecitudine di Dio verso il bambino. Questo per quanto riguarda Miriam, la sorella di Mosè, nell'ora della prova. Veniamo adesso all'altra Miriam, la mamma di Gesù. Anche lei aveva ricevuto una visione, un'apparizione dell'angelo Gabriele. Lei aveva predetto cose meravigliose sul figlio dell'Altissimo che lei avrebbe concepito e dato alla luce. Quando però sull'orizzonte si addensano nube minacciose, Maria, a somiglianza dell'antica Miriam, rimane salda, ferma nella sua fede. Luca, artista venato di femminilità, attesta che Maria conservava nel cuore tutte queste cose, cioè tutte le sequenze dell'infanzia di Gesù, compresi i risvolti che lì per lì destavano stupore e incomprensione nel suo animo. In forma indiretta, però valida, Luca si assicura che la Vergine apriva il suo animo, cioè conservava nel cuore, anche il presentimento che Gesù aveva della sua futura passione e morte. E Giovanni si offre la testimonianza decisiva. Ecco Maria ai piedi della croce, no? L'intuizione della pietà cristiana, sia in Oriente che in Occidente, sarà poi feconda e creativa nel presentare la Vergine addolorata accanto al sepolcro, in vigile attesa della risurrezione del Signore. Ecco, l'ora della Madre, da voi celebrata. Un'altra considerazione. Fra le donne presenti accanto alla croce, nel cuore del dramma del Calvario, no? I testi evangelici dicono che erano presenti tre donne che portavano anch'esse il nome di Miriam. Miriam, la mamma di Gesù, Maria di Magdala e Maria, la madre di Iosef e di Giacomo. Vedete anche qui una convergenza. Sul Calvario abbiamo un solo discepolo, il discepolo amato, e abbiamo questo gruppetto di donne fedeli, e tre di loro portavano il nome di Miriam. Gli evangelisti avranno voluto rievocare qui la fede dell'antica Miriam, sorella di Mosè, la quale perseverava salda, no? Nella sua fede. Il punto interrogativo deve rimanere. Di solito i commenti ai Vangeli non accennano a questo, ma possiamo avanzare questa ragionevole e umanissima ipotesi. Quindi, concludendo, no? Miriam, sorella di Mosè, esempio di fede, di speranza nell'ora della prova. Miriam, la mamma di Gesù, Ecco, esempio di perseveranza nella fede e nella speranza nel cuore del dramma della passione e morte di suo figlio. Qui vedete, ho un libro, uno dei miei peccati ai quali ha accennato il padre Ermanno. L'ho stampato nel 2007. Il titolo è La donna dell'alleanza, prefigurazione di Maria nell'Antico Testamento. Il primo capitolo è dedicato alle madri di Israele e quanto sto dicendo è la ripetizione meccanica di quanto ho scritto in questo opuscolo. Perché l'ho portato? Perché si è esaurito in breve tempo, cosa non comune per la verità, eh? Segno che ha avuto una certa eco in mezzo agli addetti ai lavori. Non se ne trova una copia. Ma io che cosa ho fatto? Ho raccolto questi temi dalla letteratura intertestamentaria. Li ho ordinati, e ho prospettato le applicazioni che possono derivare per la comprensione della madre di Gesù. Quindi ritorniamo, vedete, al principio aureo. La fede di Israele è la fede della madre di Gesù. Maria nasce, vive, cresce in mezzo al popolo di Israele, che è il popolo dell'alleanza. Da questo popolo lei riceve non soltanto la carne e il sangue, ma riceve anche la fede. Perciò se vogliamo capire Maria, dobbiamo conoscere tutto l'Antico Testamento. Quali sono le attestazioni dell'Antico Testamento circa la fede del popolo di Israele? Dobbiamo conoscere anche questa copiosa letteratura che sviluppa l'insegnamento dell'Antico Testamento e ricordarci che Maria fu donna ebrea. Vedete, un tema ancora disatteso da non poche chiese cristiane. Parliamo di lei come se fosse nata a Buenos Aires, o a Calcutta. No, Maria è donna ebrea. In questi giorni sto facendo uno studio ricapitolativo, no? Sulle cristologie degli ultimi 50-60 anni, a partire dal mondo tedesco, no? E dicono tante cose. Ad un certo punto si accorgono che Gesù era anche ebreo. Di qui la cosiddetta terza inchiesta, terza ricerca, la quale terza ricerca, frutto di questi ultimi decenni, si concentra sulla ebraicità di Gesù. Ma quando parliamo di Gesù, la prima cosa che dobbiamo dire è figlio di Israele, perciò cresciuto nella religiosità di Israele, che è una religiosità di alleanza. Gesù dice: io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Quindi è consapevole di aver ricevuto, no, una fede, ed è altrettanto consapevole che lui è venuto a dare il compimento a questa fede che ha preparato la sua venuta. D'altra parte Gesù si insegna tra la gente sulla barca, la barca di Pietro, ma il luogo privilegiato del suo insegnamento è la sinagoga e il tempio, dove i giudei sono soliti convenire. Se teniamo presente questo sfondo ebraico della figura di Gesù, allora la storicità, la cosiddetta storicità della sua figura emerge con maggiore chiarezza, il che sta succedendo proprio ai nostri giorni, col ritorno alla dimensione ebraica della figura di Gesù, riscopriamo quello che avevano già detto i padri, no? L'antica grande tradizione. Parallelamente, quando parliamo di Maria, per favore diciamo subito che è donna ebraica, Quanti pellegrini vanno ai santuari mariani? Milioni e milioni. Però di questi pellegrini, nostri fratelli e sorelle nella fede cristiana, quanti si ricordano che Maria è donna ebrea? che ha i suoi padri, Abramo è la sua discendenza, no? Ha un popolo dal quale discende e questo popolo ha il suo prolungamento nel popolo di Israele di oggi. Quindi la venerazione mariana dovrebbe conciliare in noi un rapporto rinnovato col popolo di Israele come popolo della prima alleanza, alleanza dalla quale nasce la Chiesa. La Chiesa nasce dalla sinagoga e il Concilio ci ha detto che se vogliamo scrutare in profondità il mistero della Chiesa, l'identità nostra, dobbiamo fare memoria del popolo che discende da Abramo. Un'applicazione di questo principio mi viene spontanea. Noi parliamo della Shoah, del dramma, no? Patito dal popolo di Israele nel corso dell'ultima guerra. Ma quando andiamo ai santuari mariani, quando preghiamo la Madonna, riusciamo a istituire una connessione tra l'addolorata e la Shoah? Maria addolorata ai piedi della croce piange anche sugli innumerevoli figli e figlie, no? Vittime dell'odio in questa bufera chiamata appunto Shoah. Ecco. Veniamo adesso ad un'altra figura, vedete, il tempo corre, ma la madre dei sette fratelli Maccabei, no? Siamo nel secondo libro dei Maccabei, un libro composto nel secolo secondo avanti Gesù. Il primo e il secondo libro dei Maccabei incentrano il loro racconto su un particolare momento vissuto dal popolo di Israele, la persecuzione di Antioco IV Epifane, il quale cercò di sradicare il giudaismo, quindi di scalzare dalle radici la religiosità ebraica. Perciò proibì la circoncisione, ordinò di bruciare i libri sacri dell'ebraismo e profanò il Tempio di Gerusalemme. Quindi un'era di martiri, perché il popolo come rispose a questa Shoah ante litteram, a questa persecuzione raffinatissima? Il popolo rispose intensificando la sua adesione alla legge di Mosè, nella quale si esprimeva la volontà del Dio dell'alleanza. Fra questi martiri abbiamo appunto la figura dei sette fratelli, no? Che ci è rievocata nel capitolo settimo del secondo libro dei Maccabei, no? I sette fratelli con la loro madre. Che cosa ordina Antioco IV Epifane? Mangiare la carne di maiale. Cosa c'è di male, no? Noi istintivamente ci domandiamo. Quella carne era proibita dalla legge di Mosè. Quindi non mangiare quella carne significava obbedire alla legge del Signore, quale si esprimeva in questa legge. Lasciamo stare i contorni storici, le ragioni fondamentali di questo divieto, ma rimanga il fatto: la legge di Mosè proibisce di cibarsi di carne di maiale. Antioco IV Epifane chiede a questi ragazzi di mangiare la carne di maiale, loro si rifiutano e in questa loro perseveranza nell'adesione alla legge di Mosè, sono confortati dalla loro madre, no? E il secondo di questi fratelli disse al re Antioco: tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova. Vedete come affiora la fede nella risurrezione della carne. La risurrezione che il Dio dell'Alleanza promette al suo popolo investe, ha per oggetto tutta quanta la persona. Non si fa distinzione tra anima, corpo, tra corpo e spirito. È tutta la persona che è chiamata alla risurrezione. Anche la corporeità nostra. il terzo dei fratelli diceva, dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Il quarto esclama, e preferire morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. E la madre, come esorta i suoi ragazzi? Lei dice, e il testo biblico commentano, temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro, non so come siate apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita. Tant'è che al più piccolo diceva questa mamma, ti scongiuro figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno della fede dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Quindi il giorno in cui Dio chiamerà a risurrezione è chiamato il giorno della misericordia, cioè il giorno della consolazione. Ecco un altro tema folgorante della rivelazione biblica, già alle soglie del Nuovo Testamento. La risurrezione dai morti, anche quella corporale, è considerata come il termine perfettivo, il capolavoro della consolazione che il Dio dell'Alleanza donerà al suo popolo. Quindi risurrezione, anche corporea, e consolazione. In quel giorno Dio vezzeggerà sulle ginocchia il suo popolo che risorge a vita nuova. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Ecco il giorno della risurrezione. Accanto, vedete, al secondo libro dei Maccabei che narra tutto questo, abbiamo un altro libro che ripropone la stessa vicenda. È chiamato il quarto libro dei Maccabei. Nella nostra Bibbia canonica, no? Normativa, abbiamo il primo libro dei Maccabei e il secondo. Ma poi abbiamo il terzo libro dei Maccabei e il quarto libro dei Maccabei. Io mi soffermo su questo quarto libro, il quale commenta ciò che ha già detto il secondo libro dei Maccabei ed ha un risalto particolare, vedete, alla madre quando esorta i suoi figli ad accettare la morte in virtù della fede nella risurrezione anche corporale. Quando fu scritto questo quarto libro dei Maccabei? Abbiamo degli studi eccellenti in proposito, studi recenti, i quali tendono a datare questo libro alla fine del primo secolo dopo Gesù. Quindi un testo contemporaneo ai Vangeli, scritto probabilmente ad Antiochia di Siria, la città dove i discepoli di Gesù per la prima volta furono chiamati cristiani, no? Ora vedete, l'autore di questo libro elabora quanto ha già detto il testo biblico, no? E ha dei pezzi veramente suggestivi. Per esempio, vediamo la parafrasi, no? Che l'autore di questo libro fa delle parole con le quali la madre esortava i suoi figli. Ricordatevi che grazie al favore di Dio siete venuti a questo mondo e avete ricevuto la vita. Perciò dovete essere pronti a sostenere ogni pena per il medesimo Dio. per lui anche Abramo, nostro padre, non esitò a sacrificare Isacco, patriarca della nostra nazione. E Isacco, al vedere che il padre levava il coltello contro di lui, non ebbe timore. Daniele il giusto fu dato in balia dei leoni. Anania, Azaria e Misaele furono gettati in una fornace di fuoco e sostennero la prova per piacere a Dio. Anche voi, pertanto, avendo la stessa fede in Dio, non abbiate paura. Sarebbe infatti contro la retta ragione non resistere ai tormenti, voi che siete stati istruiti nella pietà. Queste parole non le troviamo nel secondo libro dei Maccabei. È un'aggiunta, è una parafrasi, è un'attualizzazione che questo autore fa. Vedete il rapporto tra la scrittura canonica e la interpretazione viva? Però, vedete, queste attualizzazioni rispondevano a situazioni che il popolo viveva, no? Il popolo di Israele sovente è stato oggetto di persecuzioni. Antioco IV Epifane voleva sradicare. Allora si ripropone, vedete, la situazione di Israele quando uscì dal paese d'Egitto. Il popolo, uscito dall'Egitto, si trova in faccia al Mar Rosso, ma i soldati del Faraone, il Faraone si era pentito nel frattempo, no? Avevano rincorso il popolo che era uscito. Quindi il popolo si trovava in questa situazione. Davanti c'è il mare, dietro ci sono i soldati del Faraone, a destra e a sinistra un deserto infestato da bestie orribili che incutono terrore. Quindi c'è la possibilità di una salvezza? No, non c'è. Ma Dio trova una via là dove non sembra esserci via. Ecco allora il Mar Rosso che si apre contro ogni aspettativa. Quella è la redenzione archetipa, cioè esemplare, che il Signore concede al suo popolo. E ogni qualvolta Israele si trovi in questa necessità, ricorda quella liberazione archetipale, cioè esemplare. Vogliamo vedere alcuni momenti proprio di questo periodo, no? Del secolo II, primo avanti Gesù. Giuditta, parleremo tra poco, no? Oloferne circonda la città, non c'è possibilità di scampo. Al punto che Osia, il capo del popolo, dice: se entro 5 giorni la situazione non si risolve, noi ci arrenderemo. Susanna circondata dai vecchioni, Daniele nella fossa dei leoni, Anania, Azaria e Misaele nella fornace di fuoco, no? Veniamo al Nuovo Testamento. Il sepolcro di Gesù fu ben custodito, no? C'era la possibilità di una liberazione, di una evasione? Umanamente no. Capitolo 12 del libro degli Atti degli Apostoli. Pietro in prigione. C'è la possibilità di una liberazione? Umanamente no. Vedete come si ripropone lo schema, no? Del popolo di Israele davanti al Mar Rosso? Umanamente parlando non c'è possibilità di scampo. Però il Dio dell'Alleanza, che ha progetti più grandi del nostro cuore, sa trovare una via là dove non sembra esserci via. Ecco allora la liberazione di Susanna, la liberazione di Daniele, dei 3 ragazzi nella fornace, la risurrezione di Gesù, che non è opera di un marchingegno umano, e la liberazione di Pietro dal carcere, no? Ecco, la madre dei 7 fratelli Maccabei esorta i suoi ragazzi a ricordare questi precedenti della storia di Israele per trarne lezioni di attualità. Quasi dicesse: anche in passato il nostro popolo ha vissuto le stesse tribolazioni senza possibilità umana di liberazione, però Dio è intervenuto in loro favore. Ora, siccome eterna è la misericordia di Dio, Dio, se si è comportato così in passato, si comporterà allo stesso modo ora e in futuro, perché eterno è il suo amore per noi. E commenta, vedete, il quarto libro dei Maccabei. Parlando a questo modo, la madre generava una seconda volta i suoi ragazzi. Una prima volta li aveva generati fisicamente, no? Dando loro la vita. Ma parlando in questo modo, corroborando la loro fede, li generava una seconda volta. Vogliamo venire alla madre di Gesù, no? Maria, sul Calvario, davanti alla croce, no? Che cosa avrà pensato? Come ha perseverato nella sua fede, no? La madre di Maccabei esorta i suoi ragazzi a ripensare al passato, e in altri brani riporta poi tutti i brani biblici che confortavano questa speranza, no? Che cosa pensare di Maria? Si può fare una convergenza tra la madre dei sette fratelli Maccabei e la mamma di Gesù sul Calvario, no? Potremmo dire così: vedendo il figlio soffrire e morire, è legittimo concludere che Maria, come vera figlia di Sion, abbia ripensato i momenti bui della storia del suo popolo e dei suoi padri. Quella storia le era divenuta familiare grazie alla catechesi domestica e alla contemplazione assidua delle scritture. La madre dei Maccabei rievocava, ecco, l'insegnamento che il loro papà dava ai ragazzi, proprio in casa, Maria ben sapeva che Dio aveva sciolto le catene dei giusti innumerevoli volte, lei che conservava tutto nel cuore, no? Lui depone i potenti dai troni ed esalta i poveri. La fede di Maria poteva somigliare a quella di Giuditta, quando esortava i fratelli a sperare contro ogni evidenza, lo vedremo, memore di quanto il Signore aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Se Dio operò così nei tempi andati, anche ora può dare compimento alla promessa che il Cristo deve risuscitare dai morti. A somiglianza di Abramo, anche Maria rimase ferma nella convinzione che Dio è capace di fare risorgere dai morti. Come la madre dei Maccabei, anche Maria si associa all'immolazione del figlio, sorretta dalle speranze poste nel Signore. Questo dice il testo biblico. Ora Maria, che conserva tutto nel cuore, che è figlia di questo popolo, anche lei aveva imparato a meditare tutte le scritture, segnatamente i brani che narravano le prove del popolo di Israele, no? Dunque, la madre dei Maccabei e la madre di Gesù, due donne, due madri, che si associano all'immolazione dei figli, sorrette dal vigore della fede dei padri. Dice il quarto libro dei Maccabei: quella mamma, parlando così, generava una seconda volta. Potremmo trarre qui un motivo di approfondimento per la presenza di Maria accanto alla croce, in termini più espliciti. Gesù morì nel modo che sappiamo, no? Mentre era provocato a scendere dalla croce, poteva farlo benissimo, Gesù non scende dalla croce, ma muore per tutti pregando e tutti perdonando. Perché muore così? Perché si comporta così? Perché il Padre chiedeva a lui di porre termine alla sua vicenda terrestre in quel modo. Ora, se Gesù ha accolto la volontà del Padre, no? Morendo in quel modo, la presenza di Maria, sua madre, ha incoraggiato Gesù a morire in quel modo, ad accettare la volontà del Padre, fino a dare la vita, senza scendere dalla croce. Possiamo fare questa supposizione? Guardate, non sono io a farla. Leonardo Boff, il teologo brasiliano che tutti conosciamo, no? Arriva a scrivere che Maria sulla via del Calvario, sul Calvario, incoraggia Gesù. E questa è una frase non sprecata. Se morì Gesù, se Gesù morì in quel modo, lo dobbiamo anche alla presenza di sua madre. Anche noi quando siamo nel cuore di una tribolazione, no? Sappiamo trarre incoraggiamento da una persona che ci vuole bene, che ci sta vicino, che ci tiene mano nella mano, no? Gesù perché è risuscitato? Perché è morto in quel modo, no? Perciò Dio l'ha esaltato, no? La risurrezione è stata la risposta del Padre al modo col quale Gesù ha donato la sua vita. E la risurrezione è una seconda nascita. Ora Maria ha collaborato a questa seconda nascita, alla risurrezione del suo figlio. In termini umani, però radicati nel messaggio biblico, possiamo concludere, certo, la presenza materna di Maria ha contribuito, ha aiutato Gesù ad accettare la volontà del Padre fino a quel punto. Concludiamo con la figura di Giuditta. Soltanto due parole. La prima è una supplica. Certamente voi avete presente il libro di Giuditta, no? Ma io mi prostro qui 7 volte, vi prego, torniamo a leggere, rileggiamo quel libretto, quel racconto, perché è la sintesi scritta a tavolino di ciò che pensava la comunità giudaica nel secolo II avanti Gesù. Il libro fu composto durante la persecuzione di Antioco IV Epifane. Giuditta, il nome, che cosa significa? La donna giudea, a Yehudit, la donna giudea. Ora, vedete, in quella donna descritta nel libro omonimo, no? L'autore vuole ridisegnare, vuole compendiare la spiritualità del popolo giudaico in quel secolo, la maturazione della fede nell'alleanza. Perciò i discorsi di Giuditta, che non sono brevi, no? Sono come un compendio, un breviario della fede del popolo di Israele nel cuore della prova. E l'autore si compiace a descrivere la figura di Giuditta come donna bella, come donna sapiente, e come donna povera nello spirito. Mi fermo su questo terzo aspetto. Donna povera nello spirito. Qual è la povertà nello spirito in questo periodo? La povertà nello spirito, sapete che cosa è? È un valore altissimo. È la fedeltà inconcussa, la fedeltà totale alla parola del Signore. Questa è la povertà nello spirito. Vedete come il concetto di povertà è andato incontro ad una evoluzione, no? Se guardiamo i secoli anteriori, per povertà si intendeva certamente la povertà materiale, il rapporto fra ricchi e poveri. Ma dopo l'esilio di Babilonia, il popolo di Israele operò questo approfondimento del concetto di povertà. È povero l'israelita che vive integralmente la legge del Signore. Ora Giuditta, vedete, è tratteggiata secondo questi lineamenti. Lei dà prova di confidare totalmente nel Dio dell'alleanza. Osserva con fedeltà integerrima la sua legge e si abbandona al suo Dio soprattutto nel calore della preghiera. Giuditta si attiene in tutto alle prescrizioni della Torah, ecco la sua povertà nello spirito. Lei non ha più il conforto di un marito, è vedova, ma teme molto Dio. È donna pia, è religiosa, che serve notte e giorni il Dio del cielo. Una convinzione profonda sorregge questa figlia di Israele. La salvezza del suo popolo dipende essenzialmente dalla fedeltà assoluta alla legge del Signore. Difatti, la liberazione che Giuditta realizza è una ricompensa che il Dio dell'Alleanza offre alla sua religiosità indefettibile e pura. Così il Dio dell'Alleanza risponde a questa sua serva, questa sua figlia povera nello spirito. Tant'è che Ozia, il capo del popolo, si rivolge a lei dopo la liberazione dicendo, è una chicca, questo versetto, Giuditta 13:20, tu hai sollevato la nostra povertà, la nostra tapeinosis, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. Allora la povertà nello spirito, cioè la fedeltà assoluta alla legge del Signore, come garanzia prima, come premessa essenziale alla nostra liberazione dal male. E perciò vedete una preghiera intensissima. Perché questo? Perché soprattutto nella preghiera il pio israelita o la pia israelita esprime il suo abbandono totale nel Signore dell'Alleanza. Perciò la insistenza sulla preghiera in questo libro di Giuditta per 11 volte è ricordata la preghiera del popolo e la preghiera di Giuditta in ordine alla liberazione. In soldoni, vogliamo fare subito un'applicazione al nostro, noi diciamo tram quotidiano, al nostro contesto sociale. Quante volte ci troviamo in tribolazione, no? Io appartengo al disordine dei servi di Maria, sono un antico miliziano, no? Quando vado nei nostri conventi, vedo che lì si dice che sono pochi, di qua non sono molti, a destra che sono anziani e a sinistra che non sono giovani. Non abbiamo più vocazioni, stiamo morendo. E poi tutti i problemi che si profilano davanti a noi. Che uso faremo dell'energia atomica? Come si evolverà la scalata degli astri? Il confronto tra ricchi e poveri, tra nord e sud, le molteplici crisi anche in seno alla Chiesa Cattolica, no? I problemi di cui sentiamo parlare per radio, televisione, eccetera, no? Quale risposta dare? Qual è l'atteggiamento primo? L'atteggiamento primo è intensificare il nostro attaccamento a Gesù, alla sua parola, al Vangelo, vivere il Vangelo, che si compendia essenzialmente nell'amore. Amatevi come io vi ho amato. Allora, nelle nostre case ci vogliamo bene, sappiamo accoglierci l'un l'altro come dono che il Dio dell'Alleanza ha posto accanto a noi, sappiamo perdonarsi, sappiamo condividere i beni già al nostro interno, abbiamo sensibilità per i poveri che circondano le nostre case, che approdano nei nostri paesi. E la nostra preghiera a che punto è? La preghiera che esprime il nostro abbandono a Gesù, il Dio dell'Alleanza, il nostro primo e unico amore, che dà senso ad ogni altro amore. Se il Dio dell'Alleanza vede in noi questa povertà nello spirito, sicuramente si donerà la sua liberazione, la soluzione dei nostri problemi, no? Però non cadiamo nella tentazione di comprare l'orologio svizzero a Gesù. Il tempo e il modo non sono in nostro potere. Dobbiamo abbandonarci a Lui, che è veramente più grande del nostro cuore. Lui saprà trovare una via dove noi non sapremmo scoprire una via di liberazione. Però se noi rimaniamo fedeli al suo Vangelo, se ci vogliamo bene ed esprimiamo questo attaccamento incondizionato a Lui nella preghiera, abbiamo posto le premesse per una sicura liberazione. Questo dice Giuditta, vedete qui ho preso la Bibbia grande, no? Il capitolo 8 del libro di Giuditta. Il discorso che lei fa a Osia, il capo del popolo, e a tutti i suoi concittadini, quando Osia ha deciso, se entro 5 giorni non abbiamo soluzione, noi apriamo le porte a Oloferne. E lei interviene col suo discorso, intriso, intessuto di queste certezze. Non tentate il Signore. Ricordatevi delle prove alle quali ha sottoposto Abramo, Isacco, Giacobbe, come li ha liberati. Così libererà anche noi nel modo che a lui piace. Parole attualissime. Io ripeto, no? Mi prostro in ginocchio 7 volte. Torniamo a leggere e a rileggere, a meditare il libro di Giuditta in senso cristiano. E al posto della legge di Mosè mettiamo la parola di Gesù. E quindi l'importanza che ha la liturgia, nella quale la Chiesa come mamma, no? Prende ciascuno e ciascuno di noi per mano e si pone a contatto con questa divina e vivificante parola, che è poi la persona di Gesù. Quindi inutile dire che il mondo va male. Questo è fiato sprecato. Il problema è un altro. Tu quanto amore diffondi attorno a te? Tu quanto fai per far conoscere Gesù? Madre Teresa, il 10 dicembre 1979, quando ricevette il premio Nobel per la pace, sapete cosa ebbe a dire? No? La vera povertà del mondo è non conoscere Gesù. Parlava come una ragazzina salesiana della prima comunione, no? In quel consesso. Ma Madre Teresa aveva veramente ragione. E lei ha dato una soluzione, no? Nel modo che noi conosciamo. Ecco, sono le 5:05, quindi ho già passato abbondantemente. C'era anche una conclusione, no? Ma comunque basta così. Io penso che ho fatto abbastanza confusione, no? Per ripassare, per assaporare di nuovo, no? Le perle che il Signore ci ha consegnato nella sua divina parola. Parola della quale Gesù diceva: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Adesso potete battere le mani se volete. Ecco.
Grazie Padre Aristide di questa lezione che ci ha fatto trascorrere, specialmente in campo femminile, che non conosciamo, la bellezza in fondo dell'antico Israele, che si proietta poi sullo splendore del volto di Maria e della sua azione. Bellissimo. E soprattutto questo di cui tu hai parlato è di Miriam e di Giuditta, la creatura della preghiera e della speranza, la creatura fondata sulla memoria e di conseguenza sulla fedeltà di Dio. Grazie. Qualche domanda vostra? C'era qualcuno che voleva sentire la conclusione, ma non lo so cosa avevi messo per conclusione.
La conclusione, vedete, la prendo da un frate domenicano, quindi un frate che non fa il madonnaro. Non fa il madonnaro nel senso che è professore alla École Biblique dei Domenicani a Gerusalemme, no? E ha scritto un meraviglioso libro, La Vierge au Livre, la Vergine del Libro. Che cosa fa questo professore domenicano? Un professore passa in rassegna le figure femminili dell'Antico Testamento. Io l'ho fatto in sintesi, vedete, no? Ma con una sicura convinzione, da questa rivisitazione possiamo trarre un materiale abbondante per meglio capire la mamma di Gesù, madre fra le madri di Israele, e quindi sintesi della spiritualità del popolo eletto. Lui scrive, il padre Philippe Lefebvre, mi sembra che una teologia mariana potrebbe rinnovarsi visitando in maniera approfondita molti testi dell'Antico Testamento, poco valorizzati, per illuminare la figura di Maria. Dobbiamo riaprire arricchire e trarre profitto dal dossier dei testi dell'Antico Testamento ai quali possiamo riferirci per mettere in luce la figura di Maria e ai quali testi, io ritengo, i Vangeli fanno allusioni in mille modi. Se io in un consesso di teologi dicessi queste parole, è servo di Maria, perciò deve fare il Madonnaro, no? Qui è un domenicano, però i domenicani nascono nel secolo XIII, un secolo ricchissimo di devozione a Maria. Tutta la Chiesa è mariana. Allora, le famiglie religiose che nascono in quegli secoli, no? I domenicani, i francescani, gli agostiniani, i carmelitani, anche il disordine dei servi di Maria nasce nel secolo XIII, no? Sono imbevuti di teologie mariane, perché tutta la Chiesa è mariana. Perciò non smentisse questo giovane frate domenicano il suo carisma, no? Io credo che il lavoro biblico abbia ancora molto da scoprire su Maria partendo da queste figure femminili dell'Antico Testamento. Però, mentre io incenso questo giovane frate domenicano, penso per esempio al nostro santuario della Ghiara. La Madonna com'è presentata?
Reggio Emilia.
È un capolavoro organico. E commuove sapere che l'impianto fu offerto, fu presentato agli artisti, i migliori artisti della zona, dai nostri frati, i quali radunati in capitolo decisero come guidare la mano degli artisti. Tutto l'Antico Testamento, le figure femminili, una cosa. E poi Maria. Questo sul piano dell'arte, no? Io cito un esempio che è paradigmatico, no? La Ghiara è un'eccellenza. Ma dopo i trattati, i commenti alla Sacra Scrittura, i trattati teologici, le prefigurazioni mariane dell'Antico Testamento, un discorso da riprendere, da rilanciare, anche nel contesto moderno della questione femminile, no? Vedete, la Bibbia è, dalla Genesi all'Apocalisse, no? È bagnata di femminilità. Ma perché? Perché il Dio dell'Alleanza, fin dall'eternità, andava inseguendo questo progetto, questa follia, no? Creare il mondo per poi un giorno divenire uno di noi. Se lui voleva divenire uno di noi, doveva richiedere il consenso di una donna, di una sua creatura, di una sua figlia. Perciò la Bibbia è così intrisa di femminilità, dalla Genesi all'Apocalisse, con tutte le conseguenzialità che questo progetto deriva per la figura della donna di ogni tempo. Se Dio onora così la donna, no? In Maria di Nazareth, le nostre chiese, noi, quale ruolo riconosciamo alle sorelle dei nostri giorni? Tra i tanti temi che il Papa enuncia, no? I temi del futuro rinnovamento, no? Il Papa più volte è tornato sulla questione della donna, sull'importanza, sul ruolo che dobbiamo riconoscere alla donna nella Chiesa. Il Papa ancora enuncia i temi, no? Un po' come nelle scuole, quando la maestra o il maestro dice tema e lei enuncia il titolo del tema. Poi svolgimento. Il Papa ha enunciato i titoli degli argomenti che lui vuole aggiornare, ai quali vuole mettere mano. Ancora non ha avuto il tempo per lo svolgimento. Allora, con la preghiera, con la parola franca, affettuosa, stringiamoci attorno al Santo Padre, come al nostro fratello maggiore che Gesù risorto ha scelto come guida per i nostri giorni, che possa trovare le vie migliori, no? Per realizzare questo meraviglioso progetto di ringiovanimento della Chiesa. No? Sentiamo dire che tante persone, giovani e meno giovani, sono ritornate alla Chiesa al vedere Papa Francesco. Un primo risultato c'è stato, no? Io ho preso parte al raduno di esperti, no? Riguardante la riforma della Curia Romana. Il Papa anche lì ha un suo progetto, no? In che senso riformare la Curia Romana? Per esempio, i laici, che posto hanno nelle nostre cosiddette congregazioni, no? Sarebbero i ministeri che presiedono ai vari aspetti della vita della Chiesa, le stesse donne. Voi femminucce, no, suore, siete il 70%, no? E noi siamo maschietti il 30%. Ma là, nei palazzi, nei sacri palazzi, le donne quale presenza hanno? E poi è proprio vero che per essere impiegato, no, nelle congregazioni bisogna essere monsignori, eccellenze, un prefetto cardinale, non potrebbe essere un laico? Accenno, no? Ecco, vedete, lo svolgimento. Il tema, riforma della Curia Romana, bene? Quale, con quale svolgimento? Io porto un esempio di un congresso, perché l'ultimo numero di Concilium trattava appunto della riforma della Curia Romana, e sono stati invitati esperti, vescovi, teologi, uomini e donne, a fare le loro proposte da sottoporre al Santo Padre, no? Il quale Santo Padre ha già preannunciato qualche suo progetto, no? Ora si tratta di dare esecuzione al completo, no?
Grazie a Padre Aristide che ci ha fatto una conclusione operativa, attuale e futura. Grazie.
Ah sì?